Partiamo con
Sì,
il consiglio
d'accordo.
comunale, va bene?
Bene.
Ben arrivato.
Grazie.
Allora, passo all'appello. Bacoccoli presente, Chiappini? Sente Venanzio.
Chiappini era presente, ma cioè collegato, adesso non so se...
Cozzali,
Presente.
Anastasi,
Presente.
Tessitore, Caneschi,
Presente.
Bordichini.
Presente.
Ligi,
Presente.
Agostinelli, Lavero, assente, Nazareni,
Presente.
Dattoli,
Presente.
Castagnoli, assente, Boccacci, assente. Tessitore, lo vedo collegato qui, ma...
Sindaco Chiappini non ha risposto, vero?
Chiappini? Venanzio?
Mi sembra che non ha risposto.
Attende che ci va qui
Chiaro.
vicino.
È presente?
Vieni vicino a me. Venanzio, qui vicino a me, che dirà c'ha problemi il computer. Fatti vedere, Venanzio, dal
Ok.
segretario.
No, vabbè, ci vediamo, così.
Eccolo.
Sì, vabbè.
Ok.
Quindi Venazio è presente. Quindi, oltre i due che ha detto il capogruppo di minoranza che sono assenti, c'è
Tessitore?
Agostinelli, giusto?
Ah, eccolo Umberto, eccolo. Anche assente solamente Agostinelli Mara e due dell'opposizione che sono Castagnoli e Boccacci Elisa. Perfetto.
Boccacci, va bene. Quindi
Allora,
Agostinelli.
nominiamo scrutatori, consigliere Cozzali, consigliere Bordichini, consigliere Nazareni. Allora, passo la parola direttamente all'assessore Luigi Mencarelli per le 6 delibere di consiglio che abbiamo, che è il bilancio di previsione. Poi alla fine con la comunicazione sul fondo di riserva, semplice, e poi e questo è il consiglio di questa sera. Luigi, a te la parola, grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto mi sembra che la prima pratica all'ordine del giorno sia la revisione delle partecipazioni societarie, no?
No, no, scusa, la prima è la proposta numero 37, approvazione aliquote IMU.
Ah, allora, per
Io
quanto riguarda
sull'ordine del
le
giorno ci
aliquote
vengo sì.
IMU, non abbiamo variazioni da apportare rispetto a quelle già rispetto alle aliquote adottate nell'anno precedente. Quindi rimangono confermate interamente le aliquote del 2020. Quindi non c'è nessun intervento, di aumento né di riduzione né di agevolazioni particolari. Rimangono tali e quali e per una questione di trasparenza viene comunque riadottata la delibera di consiglio. Ma non c'è qui niente da aggiungere. Quindi io mi fermerei già qui. Non so
Allora,
se volete fare una votazione. Allora, facciamo una per una, no?
sì, facciamo una per uno. C'è qualcosa, tanto le aliquote sono come l'anno 2021 dell'IMU. Possiamo passare Se qualcuno vuole dire qualcosa, lo dica, se no passiamo subito all'approvazione della proposta numero 1.
Da parte nostra.
Ma Coccoli approva.
Avevo detto che da parte nostra non ci sono, diciamo, discussioni, insomma.
Va bene, allora passiamo all'approvazione, va bene? Bacoccoli approva, Chiappini?
Approvo.
Cozzali?
Approvo.
Anastasi?
Approvo.
Cessitore?
Approvo.
Careschi?
Approvo.
Bordichini?
Approvo.
Ligi?
Approvo.
Nazzareni?
Approvo.
Dattoli?
Favorevole.
Va bene, votiamo l'esecutività della delibera.
Quindi sindaco, è unanime favorevole, giusto? Conferma.
Sì, esatto, unanime, segretario, sì.
Va bene.
Bacoccoli vota l'esecutività della delibera e approva l'esecutività. Chiappini?
Approvo.
Cozzali?
Approvo.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Approvo.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Nazzareni?
Favorevole.
Dattoli?
Favorevole.
Ben arrivato, assessore Barbero. Allora, passiamo alla proposta numero 2, Luigi. Addizionale comunale all'IRPEF anno 2022, conferma variazione aliquote.
Sì, anche in questo caso non ci sono variazioni, non proponiamo nessuna variazione rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2021. Non ci sono fasce di applicazione per fasce, quindi non dovremmo avere problematiche quando entrerà in vigore la legge di bilancio 2022. Come sapete, varierà le fasce di reddito dell'IRPEF, quindi questo non ci tocca perché noi abbiamo una aliquota unica. Pertanto anche qui non
Luigi,
proponiamo variazioni.
Luigi, dal 2015 sono per fasce.
Pronto? Sì.
Dal 2015 sono per fasce.
No, non è che sono per fasce obbligatorie. Diciamo che cambiano le fasce. E uno che quindi se il comune ha delle grosse differenze di aliquota tra le fasce, potrebbe comportare l'entrata in vigore di questa norma potrebbe comportare degli squilibri per i comuni che hanno adottato la metodologia di applicazione per fasce. Ecco, però non è che è obbligatorio proporle per fasce. Noi non l'abbiamo per fasce. Noi ci abbiamo lo 0,8. Quindi ecco, comunque confermiamo le aliquote al momento, l'aliquota dello 0,8 che è al momento previsto.
C'è un riverbero, sento molto male lui. Vabbè, ok. Niente, l'addizionale IRPEF abbiamo confermato fino a che possiamo.
No, scusate, Mi sentite?
Adesso sì.
Oh, dicevo, non abbiamo delle fasce. Non abbiamo delle fasce molto pronunciate, nel senso che siamo da un range dello 0,7 a un range, dallo 0,7 allo 0,8. Quindi la normativa che entrerà in vigore non sposterà più di tanto il gettito previsto nel bilancio. Insomma, ecco. Sicuramente quando entrerà in vigore la normativa dovremmo apportare dei lievi ritocchi, ma questo solo per uniformare il range che abbiamo noi dello 0,7 e dello 0,8 in varie fasce, per le fasce che saranno decise dalla legge di bilancio 2022. Comunque rimane sempre l'esenzione, la fascia di esenzione di pari a 8.000 euro. Cioè sotto i redditi sotto 8.000 euro non pagano addizionali IRPEF.
Va bene, comunque dalla delibera ci sono tutte ci sono elencate tutte le soglie, va bene, dall'esenzione fino a tutti i scaglioni, ok? Se uno poi ne vuole prendere visione e la richiede, possiamo andare anche le mail, però è confermata dal 2015, così non abbiamo cambiato proprio assolutamente niente. Va bene, se qualcuno vuol dire qualcosa. Va bene, passiamo all'approvazione della delibera. Io approvo. Chiappini?
Approvo.
Rosari?
Approvo.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Approvo.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Approvo.
Nazareni?
Favorevole all'approvazione.
Dattoli?
Favorevole.
Passiamo alla votazione per l'esecutività della delibera. Io sono favorevole. Chiappini?
Favorevole.
Costali?
Favorevole.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Agostinelli, assente. Nazareni?
Favorevole.
Dattoli?
Favorevole.
Grazie. Passiamo al punto 3, che sono aree fabbricati da destinare alla residenza e alle attività terziarie. Determinazioni anno 2022. Prego Luigi.
Anche questo è un allegato obbligatorio al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione. Io direi, vabbè, comunque anche qui sono confermate le aree a disposizione che erano previste nell'anno precedente, anche qui non ci sono variazioni rispetto all'anno 2021.
Va bene Luigi.
Direi di confermare e proponiamo l'approvazione della proposta.
Al punto 1 della delibera non ci sono aree o fabbricati disponibili a destinare a residenza, attività produttive o terziarie, non c'è niente. È così,
no, è confermato che non c'è l'inesistenza delle aree.
Va bene, se qualcuno vuol dire qualcosa su questa delibera, ma tanto penso che, non lo so, l'ufficio tecnico ha confermato.
È una delibera propedeutica all'approvazione del bilancio, quindi non è che va fatta per forza, ma è solo una presa d'atto.
Va benissimo, Luigi. Allora passiamo all'approvazione. Io approvo. Chiappini?
Favorevole.
Cozzali?
Approvo.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Nazareni?
Favorevole.
Dattoli?
Favorevole.
E passiamo all'esecutività della delibera. Bacoccoli favorevole, Chiappini?
Favorevole. Favorevole.
Cozzali?
Favorevole.
Anastasi?
Favorevole.
Cessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Nazareni?
Favorevole.
E Dattoli?
Favorevole.
Adesso passiamo al DUP e all'approvazione del bilancio di previsione. Sarà una relazione unica da parte dell'assessore Mencarelli, però passeremo all'approvazione con atti separati. Prego Luigi.
Sì, allora... Io ecco, proporrei di proiettare le slide che sono state predisposte dall'ufficio, la ragioneria, per una esposizione più chiara anche per i consiglieri. Quindi adesso cercherò di condividere lo schermo. Condividi una finestra. Vedete, sì?
Sì.
Ok. Vedo forse anche di metterla a schermo intero. Mai farò, se no questo dovrebbe chiudersi. Ok, va bene. Allora, innanzitutto per quanto concerne le tariffe, avrete notato che non abbiamo portato in consiglio le tariffe della Tari, quindi questa è una precisazione, che la Tari non è ancora disponibile, il piano finanziario non è stato validato da Auri e Arera, quindi nessun comune dell'Umbria è ancora pronto per poter approvare il piano finanziario, quindi noi ci siamo avvalsi della facoltà di tenere in stand-by le tariffe della Tari e di intervenire in un secondo tempo, ma comunque entro la data di scadenza dell'approvazione del bilancio, che è notizia di pochi giorni, è stata prorogata al 31 marzo 2022. Quindi il bilancio 2022-2024 può essere approvato entro il 31 marzo 2022. E questa data si porta dietro anche le scadenze per l'approvazione di tutte le aliquote e le tariffe comunali. In ogni caso noi il bilancio lo andiamo a approvare, perché una mancata approvazione del bilancio in tempi rapidi ci potrebbe precludere, sicuramente ci blocca l'attività amministrativa e poi ci potrebbe precludere anche la partecipazione a eventuali bandi che tra l'altro in questi tempi stanno uscendo, soprattutto con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è quello di partire subito dal 1 gennaio operativi al 100% e pertanto evitare l'esercizio provvisorio. Quindi siamo qui, come lo scorso anno, a proporre il bilancio 2021, nel bilancio 2022 entro la data ordinaria. Allora, innanzitutto una premessa, la buona gestione gestione dei debiti commerciali durante il 2021 ci permette di non accantonare il fondo garanzia debiti commerciali, che è un fondo che è obbligatorio per quegli enti che non hanno un indice di pagamento particolarmente positivo. Praticamente il Comune di Valfabbrica ha un indicatore di ritardo negativo medio del 2021, cioè vuol dire che paga mediamente prima della scadenza. E è questo quello che chiede la norma nazionale che si rifà alla normativa comunitaria. Pertanto, questa situazione, unita al fatto che non avremo al 31-12-2021 uno scaduto di una cifra superiore al 5% delle fatture, infatti noi dovremmo avere intorno ai 4.000 euro di debiti a fine anno. Questi due indici favorevoli ci permettono di non accantonare risorse a questo fondo di garanzia debiti commerciali, che praticamente è una sorta di congelamento di risorse. Si parla di un accantonamento che può andare dall'1 al 5% delle fatture di acquisto, che per il Comune della Fabbrica potrebbe corrispondere da 15.000 a 75.000 euro di accantonamento, secondo la gravità del ritardo. Quindi questo possiamo dire già da oggi, a 2 giorni dalla chiusura dell'esercizio, di averlo scampato, come l'avevamo scampato l'anno scorso. Quindi questa non è una spesa da dover considerare. Naturalmente il bilancio è approvato a legislazione vigente, la legge di bilancio, come sapete, 2022 andrà domani in fiducia alla Camera, quindi sarà probabilmente votata domani. Noi lo approviamo in assenza di legge di bilancio. Ma ripeto, preciso, non ci sono particolari novità su questa legge che ci comportano degli squilibri sul bilancio che stiamo per approvare, insomma, che proponiamo. Non ci sono novità particolari. Allora, questa è una slide riepilogativa che fa vedere, diciamo, gli importi in dati assoluti, le entrate. Sapete che i primi 3 titoli dell'entrata finanziano, opla, scusate, i primi 3 titoli dell'entrata finanziano il primo titolo della spesa, cioè le spese correnti, e questo deve essere è un equilibrio obbligatorio, nel senso che le entrate correnti non possono, cioè le spese correnti non possono essere finanziate da entrate che non siano derivanti dal primo, secondo e terzo titolo, se non in casi particolari. E qui dimostriamo, forse qui si vede, andiamo a ingrandirlo, ma sa che no, più di così non ci riesco. Qui dimostriamo l'equilibrio di parte corrente, questo che vi dicevo precedentemente. Il Comune ha previsto come entrate correnti 3.683.000 euro. E questi 3.683.000 euro vanno a finanziare 3.485.000 di spese correnti. E inoltre devono sopperire al pagamento alle quote di capitale di ammortamento dei mutui, che per il 2022 per il Comune di Valfabbrica ammontano 195.000 euro. In più deve coprire anche il recupero del disavanzo di amministrazione dovuto al piano di rientro per riaccertamento straordinario dei residui. Questo equilibrio dà un dato positivo di 47.000 euro. Poi ci sono le eccezioni previste dalla normativa, in particolare diciamo che oltre queste 47.000 vanno ad aumentare l'equilibrio corrente anche le entrate, alcune entrate per conto capitale che possono finanziare spese correnti. Noi è il caso dei proventi da permessi a costruire, che possono finanziare manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale e noi li prevediamo per 37.000 euro. Inoltre, qui è addirittura esplicitata, 16.000 euro sono entrate correnti, entrate in conto capitale, precisamente alienazioni di beni, le quali per legge il 10% devono essere destinate a estinzione anticipata di prestiti. Quindi noi, avendo previsto 165.000 euro di alienazioni in bilancio, in entrata al titolo quarto, dobbiamo accantonare assolutamente 16.000 euro per il rimborso dei mutui anticipati. Invece, un dato che va in negativo è le entrate di parte corrente che distogliamo, e questo è sempre possibile, non è la legge che te lo obbliga, le entrate di parte corrente che destiniamo a spese di investimento. Per ciò che concerne Valfabbrica, 101.000 euro consistono in 78.000 euro le concessioni dei loculi cimiteriali che andranno a finanziare manutenzioni straordinarie di cimiteri, titolo secondo, e in più 11.000 euro di proventi del codice della strada che andranno a finanziare attrezzature e mezzi per l'accertamento delle violazioni del codice della strada, e questo è una percentuale obbligatoria per legge, e altri 12.000 euro di entrate generali che andranno a finanziare spese di manutenzione diverse. Quindi vedete che alla fine l'equilibrio è garantito. Questa è la torta delle possibilità che il comune ha di spesa, nel senso che praticamente se la sommiamo, la somma è praticamente l'entrata corrente. Questa è una slide che è visivamente interessante, che vi fa vedere la dimensione di quali sono le spese rigide, così definiscono le spese del personale, spese del rimborso prestiti e del fondo credito di esigibilità, cioè quelle spese che difficilmente si riesce a intervenire, o comunque se si interviene nel medio-lungo termine. Qui noi, se considerate, vedete, abbiamo circa il 45% delle spese che rientrano, cioè o meglio, il 45% delle entrate che contiamo di conseguire sono destinate a queste tre tipologie e non è poco, è quasi la metà delle risorse che va a essere utilizzato per questi tre macroaggregati. L'obiettivo dell'amministrazione nel medio termine è quello di cercare di comprimere queste spese e liberare risorse per poter impiegarle nei servizi e dei bisogni della collettività di parte corrente. Per far ciò abbiamo messo in campo alcune iniziative e adesso magari intanto vediamo nel dettaglio. Ecco, come vedete, le spese di personale, scusate, le spese correnti sono, guardate che sono leggermente aumentate, ma questo perché abbiamo attivato alcuni servizi propedeutici al miglioramento delle entrate correnti, del conseguimento delle entrate correnti. Inoltre, ci sono spese correlate a maggiori entrate relative ai proventi del codice della strada. Vedete che l'accantonamento del, la dinamica dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità è abbastanza impressionante. Quindi noi dal 2017 al 2022 abbiamo moltiplicato per 5 questo accantonamento, adesso per varie motivazioni. Diciamo che dal 2021 al 2022 c'è una motivazione particolare. Dal 2017 al 2021 è dato dal fatto che questo accantonamento è entrato in punta di piedi nei bilanci comunali, nel senso che la normativa prevedeva la possibilità di non accantonare tutto quello che doveva essere accantonato a regime, proprio per cercare di non impattare in maniera devastante sui bilanci. Si è scelto di la normativa, insomma, la normativa ha previsto questa agevolazione. Quindi dal 2017 si accantonava solo il 70%, siamo arrivati al 2021 che siamo con un accantonamento a regime. Il balzo che vedete dal 2021 al 2022, cioè 229.000 euro, è dato dal fatto che il comune, proprio nell'ottica di cercare di incassare e ridurre il fondo crediti dubbia esigibilità, ha cercato di accorciare i tempi di accertamento e riscossione dell'evasione tributaria. Quindi nel 2022 opereremo un recupero IMU TASI di valore doppio, adesso non mi ric- cioè di valore doppio, di annualità doppia. Praticamente €272.000 abbiamo previsto, in quanto andremo ad accertare l'IMU TASI sia del 18 che del 19. Quindi accorciamo i tempi tra quando il tributo diventa esigibile e quando noi lo andiamo a contestare al contribuente, proprio anche per cercare di evitare che queste entrate poi possano andare a finire nella parte inesigibile del bilancio. Più tempo passa e più è facile che l'entrata non si realizzi. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è questo, di accorciare i tempi di accertamento, quindi almeno per quest'anno almeno fare due accertamenti. E nel contempo abbiamo già attivato, questo ne siete già a conoscenza, abbiamo già attivato un servizio di supporto all'ufficio tributi che aiuterà il comune a sostituire la gestione dei ruoli da gestione ex equitalia, cioè gestione di agenzia di riscossione, a gestione diretta. Praticamente adesso il tributo non pagato verrà gestito direttamente dal comune, quindi non andrà a ruolo, ma le procedure esecutive verranno eseguite dal comune con il supporto di una società esterna. Anche questo nell'ottica di migliorare il grado di realizzazione delle entrate e di conseguenza ridurre il fondo crediti dubbia esigibilità. Se no, il futuro non è roseo, perché non è che altre entrate cioè noi possiamo andare a vessare il cittadino con ulteriori tasse, e quindi cerchiamo di ottimizzare quelle che già sono previste. Anche i mutui, vedete la situazione dei mutui, questo è quanto impatta il rimborso dei mutui sul bilancio. E noi ogni anno, al momento, gli ultimi, dal 2021 fino al 2024, pagheremo sempre la stessa cifra, perché abbiamo mutui a tasso fisso al 100%, quindi la rata non cambia, a aumentano gli interessi, si riducono gli interessi e aumenta la quota capitale. Però la sostanza è che paghi sempre 306.000 euro, perché non scade nessun mutuo, in quanto sono stati più volte rinegoziati e il primo mutuo che scadrà di una certa rilevanza è nel 2025, che permetterà al comune di risparmiare 39.000 euro sui 306 che vedete. Anche qui l'ente, nell'ottica di comprimere o perlomeno non far lievitare queste spese rigide, in questo bilancio non ha previsto nessun mutuo. E questo ci permetterà di scendere, vedete, questa è la situazione dell'indebitamento, cioè di quanto è il debito residuo del comune con la cassa depositi e prestiti a ogni 31 dicembre. Vedete che nel 31 dicembre 2021 noi avremmo un debito di 3.477. Non prendendo nessun mutuo e rimborsando la quota capitale, che è questa qui, vedete, 179, 184, 189, noi ridurremo, l'obiettivo, insomma, è quello di ridurre in ogni caso il debito residuo. Naturalmente poi vedremo, perché adesso con questo discorso del PNRR è possibile che questo, magari, se riuscissimo a partecipare a qualche bando che dovesse comportare una compartecipazione, a quel punto è possibile anche che in corso d'anno qualche piccolo mutuo potremmo anche pensare di prenderlo, però adesso è prematuro. Oh, anche qui la spesa di personale, vedete che rispetto agli 808.000 euro che pagavamo nel 2019, siamo arrivati a una spesa del 2022 di 698.000 euro. Questa è una spesa nettizzata, perché tutta quella spesa che ci viene finanziata da terzi enti non viene considerata in questo schema, tipo la cittadinanza, gli incentivi a opere pubbliche, cioè queste sono la spesa proprio a carico del bilancio. Nel 2019 avevamo 808.000 euro, poi ci sono state delle cessazioni, considerate che noi abbiamo, dal 2019 sono state registrate 8 cessazioni di personale e ne abbiamo previste solo 5 di ricambio, di assunzione, di cui 4 già fatte nel 20 e nel 21 e una prevista nel corso del 2022, un operaio. Quindi anche qui c'è un occhio di riguardo sul contenimento della spesa del personale. Ma questa è l'evoluzione dell'entrata corrente. Come vedete, le fasce verdi, la fascia verde e la fascia dei trasferimenti, cioè sono le entrate che ci provengono da altri enti sovraordinati, Stato e Regione. Vedete che nel 20 e 21 questo dato è inquinato in qualche modo dalle entrate dovute alla pandemia, famosi fondi Covid. Nel 2022 torniamo ai livelli normali del 2019. Cos'è che cambia? È in aumento nel 2022, questi 2.733 è influenzato proprio da questo doppio accertamento di mutasi, che porta a 272.000 euro in più un'annualità nel titolo primo, e poi invece nel titolo terzo, questo in blu, sono entrate extratributarie. Abbiamo previsto 118.000 euro in più di sanzioni codice della strada e 82.000 euro in più di vendita locali, e poi tra l'altro concessione locali, che la concessione locali poi, come vi ho detto, viene destinata quasi totalmente alla parte investimenti. Riguardo, ecco, una parola sulle sanzioni codice della strada, poi le vedremo anche dopo, ma queste fanno parte la conseguenza di questa maggiore entrata di un progetto che è stato avviato con accordi con il Ministero, che si chiama Strada Amica, che poi vedremo anche successivamente come vengono destinati i fondi. Vabbè, questa è come viene destinata la spesa corrente per tipologie, per missioni di spesa. La parte servizi generali 945 mila euro, sviluppo del tutela del territorio dell'ambiente 657 e poi via via tutte le altre funzioni, le altre missioni. Oh, per quanto riguarda le spese di investimento, abbiamo queste due tabelle. La prima tabella sono le spese, questo più per aggiornarvi che per altro, perché sono interventi finanziati nel 2022, sono già interventi già finanziati. Come vedete, il primo intervento è l'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado di Casa Castalda, un intervento che è stato già bandito e finanziato con contributo regionale. Come è stato bandito? Banditi i lavori di costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero di Valfabbrica, questo finanziato con mutuo. Poi anche la realizzazione del nido d'infanzia è stato bandito in questi giorni e è finanziato per 280.000 euro con un mutuo già acceso e 100.000 euro con un contributo delle aree interne. Poi Museo Civico Chiesa San Sebastiano, anche questo finanziato, bandito e finanziato con contributo aree interne. L'efficientamento energetico, struttura geodetica del capoluogo, anche questo fa parte, è un finanziamento dei fondi europei / regionali, finanziati anche dalla regione, l'asse 4, intervento bandito nel 2021. È stato anche bandito la realizzazione del punto di approdo urbano e anche questo finanziato con il contributo aree interne. Poi stiamo bandendo anche il contributo, i lavori di riqualificazione della via di Francesco, per i quali ci è stato concesso un contributo nell'ambito del PSR 2014-2020, azione 751. Questo per ciò che concerne le spese di investimento in corso di realizzazione. Per ciò invece che concerne gli interventi previsti in questo bilancio, questa è la situazione. Allora, intanto prevediamo i lavori di ristrutturazione dei loculi cimiteriali con Fraternica Civico Cimitero Frazione Casa Castalda per 295.000 euro, finanziati con un contributo già concesso. 70.000 euro per il restauro conservativo e manutenzione straordinaria Torre Civica Capoluogo, finanziato con un contributo già concesso, valere sulla legge 145/2018 della legge sugli investimenti pubblici. Poi abbiamo tre situazioni per i quali siamo in graduatoria. Questo contributo non è ancora concesso, però siamo in graduatoria e confidiamo in uno scorrimento se queste graduatorie vengono finanziate anche con fondi europei, fondi PNRR, che è possibile, in quanto la filosofia del PNRR è quella anche di per velocizzare gli investimenti e quella anche di utilizzare risorse già. Le graduatorie già in corso si rientrano nelle sei missioni previste dal piano. Quindi noi abbiamo in stand by l'efficientamento energetico degli spogliatoi di Casa Castalda per 93.000 euro, lavori sulla chiesa del cimitero di Casa Castalda per 200.000 euro, e lavori sempre relativi al sisma sui bagni pubblici di Casa Castalda per 157.000 euro. Inoltre saremo probabilmente beneficiari di un contributo del GAL relativamente al miglioramento dei servizi di base ai visitatori e alla popolazione rurale. 60.000 euro, però qui è necessario un cofinanziamento, quindi 48.000 euro dovrebbe garantirgli il GAL e 12.000 euro li mette il Comune. Questo è l'andamento dei proventi dei permessi a costruire, è un po' altalenante, ma comunque diciamo che abbiamo previsto un importo, diciamo, prudente, anche perché dovrebbero essere dovrebbero perlomeno realizzarsi almeno la stessa cifra dello scorso anno, visto che con il 110%, il bonus 110% dovranno partire parecchi lavori privati. Come utilizziamo i permessi a costruire? Come dicevo in occasione della slide degli equilibri di bilancio, 37.000 euro li destiniamo alle manutenzioni ordinarie del patrimonio, come previsto dalla legge 236/2016. 21.000 euro invece per manutenzioni straordinarie immobili e 12.000 euro per il cofinanziamento che vi dicevo prima del bando GAL. Tornando alle sanzioni delle violazioni del codice della strada, come avrete visto abbiamo messo un importo importante sul bilancio. Ecco, vorrei precisare che queste entrate vanno tutte a favore della viabilità e della segnaletica delle strade comunali, quindi non è che servono a chiudere, cioè o meglio a finanziare spese che esulano da queste finalità, la finalità del codice della strada, quindi non è che possono andare a chiudere eventuali indisponibilità di bilancio. Per la precisione prevediamo 20.000 euro di entrate ordinarie, cioè articolo 208, che sono le classiche multe del codice della strada, e di 142 prevediamo 260.000 euro. Questo su che base? Sulla scorta dell'esperienza, cioè dello storico che si è maturato con l'attivazione della sperimentazione del progetto Strada Amica, libera giunta 69 del 15/10/2021. L'implementazione del controllo degli eccessi di velocità sulla statale ha comportato già nel 2021 un notevole aumento di questi proventi e per il 2022 prevediamo 260.000 euro di multe nominali perché non tutti i 260 naturalmente sono disponibili, perché una parte vanno destinate a fondo crediti, perché sicuramente ci sarà un qualcosa che non incasseremo. Al momento, non avendoci uno storico, abbiamo stimato un 30%, ma dati recenti ci stanno smentendo un pochino, nel senso che riusciamo a incassarne più del 70%. Però adesso questo è un dato provvidenziale, anche perché è un dato che deve coprire l'intero anno 2022, quindi al momento, finché non vediamo un attimino come si evolve l'incasso, ci teniamo bassi. Quindi sono 178.000 euro, ma per 178.000 euro ci sono spese vive per circa 70.000 euro, che sono dovuti al servizio di noleggio e di gestione di tutto il discorso dell'accertamento delle multe alla società esterna, e in più ci sono tutte le spese postali, spese di quindi diciamo che alla fine di questi 260 ce ne rimangono 113, quindi meno della metà. In ogni caso questi 113.000 euro che rimangono, di cui il Comune può far conto, sono stati totalmente destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Naturalmente anche qui verrà effettuato un monitoraggio, non è che andremo a spendere questi soldi finché non abbiamo la certezza dell'accertamento dell'entrata relativa. Ecco, per concludere, è un allegato questo obbligatorio, è anche una notizia che già sapete, ma il Comune di Bastia non è in condizioni di deficitarietà strutturale in quanto rispetta tutti gli 8 parametri previsti dalla normativa, ampiamente tra l'altro, non è che ci sono...
Comune di Fabbrica.
Ho detto Bastia? Può darsi che io...
È un refuso.
No, considerate che io tra mezz'ora vado al Comune di Bastia, cioè vado, sono già là, però perché abbiamo la stessa pratica in approvazione. Va bene, comunque sì, questo io avrei concluso, se ci sono interventi, se no passerei...
Luigi!
Sì!
Luigi, scusa, io Umberto, no, volevo sapere, sentite, no, tutto il cronoprogramma di lavori da fare con questo legge di questo bilancio che il Comune si appresta a varare, è il rifacimento dei marciapiedi di del capoluogo, che già sono finanziati con la legge 160, quella 2021 al 25, con 50.000 euro per sistemare i marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previste questi? Non l'ho sentito io, non lo so, o mi sono assentato.
I 50.000 euro l'anno, i 25.000 euro l'anno?
Sì, quelli che sono previsti col governo Conte, il primo governo Conte, che permettevano ai comuni di sistemare per la sicurezza stradale i marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche del capoluogo e anche di Casa Castaldo, penso. Cioè, perché abbiamo due marciapiedi a Valfabbrica, quello che va al cimitero. E quelle che arriva verso la Conad laggiù, io penso da completare, no? Non lo so se sono previsti nel bilancio questi lavori di manutenzione, questi soldi che sono già, ci sono. Scusa, dimmi. Ho finito,
Luigi, rispondo io.
Sì, allora, questi fondi sono stati destinati già nel 20 e 21 per l'abbattimento delle barriere architettoniche e nel 22 non possono più essere destinati a queste finalità perché il PNRR prevede che debbano essere destinate esclusivamente all'efficientamento o comunque prevalentemente. In ogni caso noi l'abbiamo premessi sull'efficientamento energetico per il 2022.
L'anno 2022 misto.
I contributi che mi dici sono stati inseriti nelle spese di investimento per l'efficientamento energetico.
Ok, però per i marciapiedi, che lì forse è una cosa importante, no? Camminare in maniera adeguata in sicurezza.
Luigi?
Sì.
Allora, è stato previsto un intervento per le...
Non ho capito, scusa, non sento. Non sento più.
Forse si è interrotto il collegamento.
È il sindaco si è interrotto, sì.
Porca puttana. Ci sarà un intervento in futuro a livello urbanistico per il rifacimento dei marciapiedi, dove interverremo anche con le barriere architettoniche. Ma se consideri 50.000 euro, le marciapiedi ce ne fai pochissimo, capito? Perché via Roma a scendere verso il Conad è lunghissima, via Mameli dalla parte del cimitero è lunghissima, penso che l'intervento da 150 a 200 mila euro quei marciapiedi lì, ma sicuramente adesso parteciperemo col PNRR come Luigi, c'è un bando per piccoli borghi da livello urbanistico, interverremo in quella maniera. Adesso ci interessava a fare anche questo efficientamento energetico per un risparmio delle bollette di corrente. Già abbiamo fatto per il 2021 un intervento di 100.000 euro, perché era il doppio di 50.000 euro, e siamo intervenuti rifacendo le varie zone a Valfabbrica, che Stefano Bordichini sta seguendo, e adesso questi 50.000 euro vorremmo fare altri interventi, così andremo a risparmiare sulle bollette, perché abbiamo deciso di intervenire anche sulle spese fisse, perché sennò non riusciamo a lavorare con il bilancio, e intervenendo sulle spese fisse abbiamo qualche risparmio per fare qualche altro lavoro, sicuramente sulle varie i marciapiedi, quelli che partono da Battistelli, che è dove c'è il cartello Valfabbrica, fino lì davanti l'ASL, è tutto da intervenire, da mettere a posto per le barriere architettoniche. Da qualche parte non esiste neanche marciapiedi, ma con 50.000 euro che ne fai? Le fai, non lo so, ma 25-30 metri, poi c'è l'ICI che è in materia.
Sì. Sono fino al 2024, io credo che siamo al 2022, ci sono altri 100.000 euro, 150 in quest'anno, sono 150, un po', dici tu, l'efficientamento energetico è importante.
Sì, comunque adesso il PNRR, siccome questi soldi sono stati inglobati nel PNRR, quindi praticamente lo Stato ha distolto risorse proprie per metterci queste, il PNRR prevede un minimo, mi sembra il 50%, che debbano essere obbligatoriamente impiegate per l'efficientamento energetico, non le puoi impiegare indistintamente per i marciapiedi o altri interventi stradali.
Sia a Valfabbrica che a Casa Castalda, che nei piccoli borghi nostri a livello urbanistico. Sicuramente sarà un intervento anche prioritario il discorso delle barriere architettoniche, dei marciapiedi e delle piazze e tutto quanto, ma sarà un progetto complesso che stiamo seguendo anche col PNRR. Adesso uscirà, anzi già è uscito, un bel bando per piccoli borghi, per comuni sotto 5.000 abitanti, che sicuramente entro il 28 febbraio presenteremo la nostra proposta.
Va bene, ok, scusa, un'ultima cosa, credo che è una cosa da seguire queste dei marciapiedi, della sicurezza urbana, questo è importante, quindi stiamoci addosso a questa cosa. Va bene, io ho terminato, ciao.
Luigi?
Sì, no, beh, ho terminato anch'io. Non so se qualcuno ha delle domande. Vi ricordo che a breve dovremo tornare in consiglio per la TARI. È un bilancio che manca di un tassello, e appena l'Auri si decide di mandarci la valutazione del piano.
Va bene, signori, passiamo alla votazione della delibera numero 4. Approvazione documento unico di programmazione, DUP. Bacoccoli approva, Chiappini?
Approvo.
Cozzari?
Approvo.
Anastasi?
Approvo.
Gestitore?
Favorevole.
Caneschi? Approvato, che vedo che non so, Bordichini?
Approvo.
Ligi?
Approvo.
Lazzareni?
Astenuto.
Dattoli?
Astenuto.
Castagnoli? Astenuto anche Castagnoli. Passiamo all'esecutività. Bacoccoli favorevole, Chiappini?
Favorevole.
Cozzani?
Favorevole.
Anastasi?
Favorevole.
Gestitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Azzareni.
Astenuto.
Dattoli.
Astenuto.
Castagnoli. Va bene, passiamo alla delibera numero 5 per l'approvazione.
Sì, qual è? Li partecipate?
Chiappi?
Ma si è bloccato.
Ah.
Approvo.
Cozzani?
Ambesa di votazione.
Approvo.
Anastasi?
Provo.
Testitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Agostinelli? Assente. Nazareni?
Astenuto.
Dattoli?
Astenuto.
Castagnoli? Astenuto anche Castagnoli. Allora, passiamo all'esecutività. Bacoccoli, favorevole. Chiappini?
Favorevole.
Cozzani?
Favorevole.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Nazareni?
Astenuto.
Dattoli?
Astenuto.
Castagnoli? Va bene. Passiamo alla delibera, alla proposta di delibera, l'ultima, che è la sesta di numero, che è partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valfabbrica, relazione sull'attuazione delle misure previste dal piano per la razionalizzazione 2020 e revisione annuale 2021, articolo 20, decreto legislativo 175. Relazione all'assessore Mencarelli.
Sì. Diamo esecuzione a una normativa prevista dal testo unico delle società partecipazione pubblica, del TUSP, il quale all'articolo 18 l'articolo 24 prevede che l'ente debba effettuare delle revisioni periodiche di tutte le partecipazioni posteriori e verificare se ci sono gli elementi per poterle mantenere. Come prevede la normativa, gli enti locali possono mantenere partecipazioni solo se abbiano oggetto attività di produzioni di beni prodotti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E devono essere, pertanto, noi siamo andati a fare una revisione straordinaria nel 2016 e adesso ogni anno si fa la verifica periodica, verifica annuale del perdurare delle condizioni per il mantenimento delle società. Allora, c'è da dire che noi deteniamo da sempre quote in quattro società, azioni in quattro società, che sarebbero sia Energia, Umbra Acque, Umbra Digitale e Cona. Oh, per quanto riguarda sia Energia, è già in liquidazione, quindi non c'è, praticamente prendiamo solo atto che è già da tempo in liquidazione, pertanto non c'è da fare alcunché se non seguire la procedura di liquidazione, che, come dice afferma il liquidatore nella sua relazione, dovrebbe concludersi entro il 2021, ma visto che oggi siamo il 29 è probabile che slitti di qualche mese, però l'obiettivo del liquidatore era quello di liquidarla entro l'anno. Premetto, la fotografia della situazione delle società è ai bilanci del 2020, quindi al 31/12/20, e ai bilanci che sono stati quindi approvati in corso del 2021. Quindi la fotografia della situazione è relativa al 31/12/2020. Per quanto riguarda la sinergia, noi deteniamo lo 0,23%, ma ripeto, essendo in liquidazione non facciamo altro che continuare ad attuare questa fase. Poi abbiamo lo 0,59% di Umbraacque, e quindi qui proponiamo di mantenere la società in quanto ci sono i presupposti per poterla mantenere. Come manteniamo questa partecipazione proprio polvere infinitesimale su Umbria Digitale? In Digitale noi abbiamo una partecipazione dello 0,00043%, capite? È una partecipazione simbolica, ma che ci permette comunque, utile, perché ci permette di utilizzare questa società per poter fornire servizi in house, in particolare il servizio di pago PA e i servizi di piattaforma delle gare telematiche. Quindi usufruiamo di questi servizi che abbiamo affidato a Umbria Digitale in quanto nostra società partecipante. Oh, la quarta società è la Conap SRL. Qui abbiamo delle problematiche, ma non Valfabbrica. Diciamo che la Conap in sé ha delle problematiche, nel senso che la Conap è l'ex consorzio acquedotti, trasformatosi anni fa in Conap SRL, che ha come oggetto sociale quella gestione delle la proprietà delle reti del servizio idrico. Al momento è diventata una scatola vuota, nel senso che già dall'anno scorso, quindi sto ripetendo la stessa situazione che c'era nel 2019 e è rimasta nel 2020, è una scatola vuota per ciò che concerne la gestione corrente, in quanto non ha personale e non ha spese di gestione, se non la spesa dell'amministratore e del revisore dei conti, quindi spese per le cariche istituzionali, e il rimborso e le spese per il rimborso dei mutui, che per un po' sono garantiti da Umbraacque, che gestisce le reti medesime. Quindi pertanto è un bilancio che al momento si sostiene da solo. Il problema sta sul fatto che non ci sono più, per la normativa e anche per la Corte dei Conti, che ha più volte sollecitato la sua chiusura, non ci sono più le condizioni per poterla mantenere in vita. Va fatta una forma di gestione più snella. Il problema è che purtroppo ci sono degli inconvenienti di tipo fiscale che non ci permettono di liquidare questa società senza costi, senza evitare notevoli costi, perché lo scioglimento della società comporterebbe la formazione di plusvalenze patrimoniali tassabili, che sono state stimate dalla relazione del professor Cavazzoni, incaricato dai Comuni di Perugia, che è incaricato da Conap per una valutazione. Praticamente questi costi ammonterebbero a 5 milioni di euro, che per quanto Valfabbrica abbia poco meno dell'1%, per Valfabbrica comporterebbero 50.000 euro di spese di liquidazione, cosa che se la lasciamo così non ci costa niente o quasi, potrà costare qualche centinaia di euro in quota parte per la gestione per la spesa dell'amministratore. Quindi tutti i comuni stanno tergiversando un attimino e stanno aspettando, in attesa di novità normative che possano permetterci di liquidarla a costo zero, cioè senza spese fiscali, senza costi fiscali. Quindi al momento, come diceva il Fabbrica, come hanno fatto tutti gli altri comuni che partecipano a questo consorzio, questa società, in questa delibera si propone il mantenimento ma motivandolo con una relazione. Per il resto non c'è altro. Se ci sono interventi,
no, ogni tanto non lo so, viene, va via la connessione, non sento le ultime parole, mi si bloccano tutte le immagini e poi mi riparto stasera.
Cioè, devo ripetere qualcosa, no?
Se qualcuno deve dire qualcosa per le partecipate, Luigi è ancora presente per poco. Poi casomai abbiamo finito e ci facciamo gli auguri del buon anno, sperando che questo buon anno sia migliore, perché proprio è uno stress fuori dal normale questa pandemia. Per tutti, più che altro per il sindaco, porca miseria, questo lo dico. Va bene. Se c'è qualcosa, se no passiamo all'approvazione e votiamo l'esecutiva della delibera. Va bene, signori, vi ringrazio. Io approvo. Chiappini?
Approvo.
Rossali?
Approvo.
Anastasi?
Approvo.
Cercitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Lazzareni?
Astenuto.
Dattoli?
Favorevole.
Castagnoli?
Astenuto.
Votiamo l'esecutività. Bacoccoli, favorevole. Chiappini?
Favorevole.
Cozzali?
Favorevole.
Anastasi?
Favorevole.
Tessitore?
Favorevole.
Caneschi?
Favorevole.
Bordichini?
Favorevole.
Ligi?
Favorevole.
Lazzareni?
Astenuto.
Dattoli?
Favorevole.
Castagnoli?
Astenuto.
Va bene, segretario, tutto a posto? Non sento se non attivi il microfono.
Sì, tutto a posto, ho avuto dei problemi di connessione. Adesso tutto
a posto. Per tutti, porca miseria.
Tra me e Santoni abbiamo seguito tutto, quindi va bene.
Va bene, sì, Stefano è qui vicino a me, ha segnato tutto anche lui per i voti favorevoli, astenuti, gli assenti.
Sì, sì, ma io
doppio confronto con te per vedere che sia tutto a posto. Adesso vi devo fare una comunicazione da parte del responsabile dell'area finanziaria, dottor Stefano Santoni.
Scusa, Enrico, Enrico, scusa, vi volevo salutare perché devo andare all'altro consiglio comunale. Scusate se vi lascio.
Auguri Luigi, auguri, buon anno.
Buon anno.
Ciao Luigi,
buon anno a te,
buon anno. Ciao Luigi. Ciao Luigi. Ciao Luigi. Ciao.
Allora, vi faccio questa comunicazione da parte del dottor Stefano Santoni. Oggetto, comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 267/2000. Ai fini della comunicazione al Consiglio Comunale prevista dall'articolo 166,2 del TUEL, si riporta di seguito l'elenco dei prelevamenti del fondo di riserva effettuati dalla Giunta Comunale con proprio atto del 15/10/2021 alla data odierna. Prelevamento dal fondo di riserva ordinario, articolo 166. Delibera numero 91 del 16/12/2021, ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva ai sensi articolo 176 del decreto legislativo 267/2000. Prelevamenti dal fondo di riserva per spese non prevedibili, nessuno. Prelevamenti dal fondo di riserva di cassa ai sensi articolo 166. Delibera numero 92 del 27/12/2021. Ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'articolo 176 del TUEL. Distinti saluti il responsabile dell'area finanziaria, dottor Stefano Santoni. Questo è quanto dovevo per legge comunicarlo da parte del responsabile dell'area finanziaria. Se dopo uno vuole andare in merito, ci sono queste due delibere che può leggere quello che è stato fatto da parte della Giunta, che sono due delibere tecniche. va bene? Io adesso vi ringrazio, vi faccio gli auguri di buon anno, speriamo che vada bene, ma certo che questa pandemia non ci rende concentrati, ci leva un po' di entusiasmo, ma cerchiamo di rimanere tutti uniti, sia tutto il Consiglio Comunale, perché i cittadini veramente hanno bisogno del nostro supporto, perché è un momento di crisi per tutti quanti. Speriamo che vada meglio, ma anche oggi vedo che ci sono tanti contagiati a livello nazionale, ma purtroppo è così e bisogna andare avanti. Vi faccio di nuovo buon anno e spero di rivedervi molto presto di persona a tutti quanti. Grazie e grazie segretario. Arrivederci.
Buon anno a tutti.
Buon anno a tutti. Buon anno a tutti.
Auguri a tutti.
Auguri a tutti.
No, adesso...